Signore, grazie ancora perché tu parli attraverso la tua parola e parli al nostro cuore e il nostro spirito riceve rivelazione. E qualcosa accade, un cambiamento oggi ci sarà nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di agire, perché tu ci aiuti a crescere nel migliorare il nostro rapporto con te, nel nome di Gesù. Amen. Il titolo di questa meditazione di oggi, più che meditazione, è uno studio, un insegnamento che il Signore ha messo in cuore per questo tempo, che noi possiamo vivere non soltanto in una relazione con Dio, ma nella comunione. Quindi il titolo è Relazione e comunione con Dio. E voglio leggere subito in una scrittura, in 2 Corinzi, capitolo 5, verso 17, che conosciamo a memoria. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Essere in Cristo significa essere entrati nella famiglia di Dio. Dio è diventato il nostro papà. Gesù è il nostro fratello maggiore. Noi in Cristo siamo entrati in Lui, nel suo corpo, e quindi siamo entrati nella famiglia. E quando nasce una creatura nella famiglia, acquista dei diritti della famiglia e dei doveri nella famiglia. E nello stesso tempo, oltre ai diritti e doveri, si stabilisce una relazione con i genitori, padre e figlio, con i fratelli, di fratelli, e quindi relazione parentale. Questa relazione ci dà appunto dei diritti. Noi sappiamo che il diritto di un figlio è che se il genitore muore, il figlio diventa erede. Se i figli sono più di uno, dividono l'eredità. Se poi c'è il testamento, non può essere negata, diciamo, la legittima, che una parte, un minimo di eredità al figlio tocca. Nella legge ebraica il figlio primogenito aveva diritto al doppio, quindi diciamo che se i figli erano cinque si facevano sei porzioni e il primo figlio ne aveva due e gli altri una, quindi il doppio della porzione. Il primo figlio, diciamo, era il primogenito, ma indipendentemente dei diritti, noi in Cristo Gesù abbiamo acquistato dei diritti, e noi questi diritti li leggiamo nei Vangeli, li leggiamo nella Scrittura, quello che siamo diventati, che cosa siamo. E abbiamo, intanto, la cosa più importante: un nuovo spirito, una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Siamo diventati eredi. Siamo in Romani 8, verso 16 e 17, dice: lo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. La sofferenza non è una condizione, è una conseguenza. Cioè, se tu soffri, allora sei erede. No, non è così. Se tu sei erede, soffri. Se tu diventi figlio e cosciente di quello che sei, perché il problema è anche questo, perché alcuni non sono coscienti di quello che sono, ma se diventano coscienti di essere in Cristo, nella coscienza tu ti muovi da figlio, e questo a qualcuno gli dà fastidio. Se una persona comincia a sapere quali sono i propri diritti e li usa, allora dà fastidio a chi pensava di poter fare quello che voleva dell'eredità degli altri e quindi di abusare di qualcosa che non aveva diritto. E quindi c'è la sofferenza, il nemico vuole impedire che noi entriamo nella nostra eredità e ce la impedisce attraverso tante cose che poi magari andremo scoprendo. Quindi siamo figli, eredi, coeredi. Ma che significa che siamo una nuova creatura e le cose vecchie sono passate? Quante volte ne abbiamo fatto tanti esempi. Ma mentre pensavo a questo, mi veniva l'immagine di certe persone, generalmente sono anziani, persone che hanno imparato a guidare in età avanzata. Forse Salvatore qualche esperienza l'ha fatta. Nonostante nel cambio ci siano 5 o 6 marce, voi vedete che ci sono persone. Noi avevamo una zia di mia moglie che abitava a Sanremo, aveva una 850, lei usava solo 2 marce, la prima e la seconda, e voi vedevate che partivano quando i pistoni stavano uscendo ormai dal cofano, boom, senza schiacciare la frizione passava la seconda e la macchina prendeva, e quella era l'ultima marcia. Non so se sapeva inserire la marcia indietro, e quindi si muoveva, era un pericolo, bisognava avere molta fede per salire in macchina con questa persona, una persona molto affettuosa, una carissima persona. E io dicevo, ma c'è la terza, poi c'è la quarta, poi c'è... Allora nella 850 si fermava alla quarta, ma manco la terza è stata mai usata. Quindi veniva usata la prima e la seconda. Ora, chi è che è nato di nuovo, che è una nuova creatura, sa che ci sono tante cose nell'eredità che ci spettano già da adesso, qui nel vivere sulla terra, nel ricevere il Signore Gesù, nell'entrare nella famiglia, riceviamo un nuovo spirito, ma dentro un corpo vecchio. Il corpo è quello che era, ma il corpo è quello vecchio, quindi la memoria è quella vecchia, i sentimenti, tutte le situazioni diciamo fisiche sono quelle vecchie, ma viene sostituito lo spirito, come dire, viene tolto quel motore della 500 a 2 pistoni, a 2 cilindri, e viene messo un motore della Ferrari, di quelle da corsa. Ecco, ancora ci chiamiamo casa prima e casa una. Forse manco ce la mettiamo la seconda. Quante marce ci sono in un motore della Ferrari, Salvatore? Quindi noi usiamo forse la prima con l'acceleratore al minimo, manco accelerando. Ecco, quello che invece abbiamo bisogno di capire, cioè oltre che nella relazione abbiamo dei diritti, e questi diritti però non funzioneranno se non entriamo nella comunione, se non diventiamo, diciamo, una sola cosa con Dio. Voglio leggere Efesini capitolo 4, versi 23 e 24, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Che significa rivestiti? Rivestiti. Quest'uomo nuovo deve essere rivestito. Come possiamo rivestire l'uomo nuovo, se non con la rivelazione della parola, se non con la rivelazione della verità, se non con la conoscenza rivelata, quella conoscenza che ti illumina, quella conoscenza che ti produce un cambiamento di pensiero, di azione. E allora il tuo spirito nuovo ora viene rivestito. Significa che ora cominci a usare il nuovo. Non ti dimentichi il vecchio e usi il nuovo. Significa ti dimentichi che potevi camminare soltanto sulla terra e sai adesso che puoi camminare sulla terra, puoi volare, puoi andare sott'acqua. Cioè puoi andare al di là dell'atmosfera. Poi diciamo un potenziale che va oltre i limiti che erano che dentro la nostra mente. Se tu rivesti l'uomo nuovo, allora con la rivelazione di quello che ora sei in Cristo Gesù, la nuova creatura, le cose vecchie sono passate, significa che spogli il vecchio e rivesti il nuovo, non con i vecchi abiti, ma con quella, la rivelazione di quello che ora siamo in Cristo Gesù. E quindi possiamo manifestare la gloria di Dio. La creazione sta aspettando con pazienza la manifestazione dei figli di Dio. Che cos'è la manifestazione? Di quei figli che sanno di essere nuova creatura, e nella nuova creazione ora sappiamo quali sono, diciamo, gli abiti, che cosa siamo in Cristo, e lo sappiamo perché Dio ce lo ha rivelato. Ma dove ce lo rivela? Quando ce lo rivela? Se leggi la Bibbia, non è detto. Puoi leggere la Bibbia e non ricevere nessuna rivelazione. Puoi andare in chiesa e non ricevere nessuna rivelazione. Puoi sentire i migliori predicatori, i più unti, i più, e non succedere niente. Puoi essere da solo, con sotto magari un albero, a leggere con uno spirito di preghiera, con il cuore sereno davanti a Dio, e ti si illumina un mondo. E vedi tutto con un'ottica nuova, con un'ottica diversa. E la tua posizione ora diventa un'altra. Dal capo abbassato, ora cominci a alzare la testa. Ma non perché ti senti più orgoglioso, non perché ti senti più forte, non perché ti senti migliore, ma perché hai capito che sei amato e sei importante. Hai capito che Cristo vive in te. E quindi siamo diventati giustizia di Dio. Romani 3, 24 dice: ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Cosa succede con la relazione? Si stabiliscono, lo dicevo prima, dei diritti legali. Due si sposano, ormai si sposano sempre meno persone, perché tanto non credono più manco nel matrimonio. Fin quando stiamo insieme, fin quando ci vogliamo bene e sentiamo attrazione l'uno verso l'altro, stiamo insieme. Quando poi le cose non vanno, ognuno per la sua strada, perché dobbiamo dare soldi poi agli avvocati per andare a fare divorzio, separazione, oppure perché io devo per forza essere sottomesso, devo fare questo, devo fare quell'altro. E quindi molti non si sposano, sono entrati, diciamo, in una... Non sto qui a giudicare che non si sposa, eccetera. Però quello che voglio dire è che se due si sposano si stabilisce una relazione, marito e moglie. Una relazione attraverso la quale nasce una famiglia, e i figli nascono con dei, diciamo, genitori che hanno delle responsabilità verso di loro. Non solo la gioia di vedere i bambini, ma hanno anche delle responsabilità di accudirli, di dargli, provvedere in nutrimento, insegnamento, è tutto quello che è protezione, è tutto quello che serve. Però non basta che due si sposano per vivere nella gioia. Per vivere nella gioia la coppia, possono provare la gioia solo dell'intimità, con, diciamo, intimità intesa soltanto nel senso fisico. Finito quello, poi se non c'è comunione, non ci può essere gioia. Ma quando c'è nella coppia dialogo, quando c'è comprensione, noi ieri abbiamo festeggiato una coppia che ancora si amano, si sono dichiarati un amore che ancora si risposerebbero se non lo fossero, cioè che si amano sul serio dopo 50 anni, l'uno non può stare senza l'altro e l'altro non può stare senza l'uno, e sentono che una parte l'altro è una parte di sé, cioè perché c'è comunione, si capiscono con gli occhi, si capiscono già a mezza parola, c'è un feeling, un'intesa, c'è i due che non si sparlano, non si disprezzano, se non solo per ridere un po', per fare ridere anche gli altri, ma non un vero sparlare, un disprezzo, mai una cosa del genere. E i figli tutto il tempo che erano qui, che e anche i nipoti, a piangere tutto il tempo commossi, in tutto quello che che ascoltavano e tutto quello che, diciamo, veniva detto dei loro genitori o dei loro nonni. Ci sono figli, già nipoti già abbastanza grandi, quindi non è detto perché due si sposano si vivranno nella gioia, ma vivranno la gioia del matrimonio se c'è quel senso di stima, di rispetto dell'altro, quel senso di protezione, di non pretesa dall'altro di chissà che cosa, ma semplicemente il desiderio di volersi donare, e l'altro anche lo stesso desiderio. Se ognuno dei due desidera donare invece di pretendere qualche cosa dall'altro, allora questo matrimonio sarà nella gioia. Amen. E così è. E quindi non è solo la relazione tra marito e moglie. Molti, fino nel tempo passato, non c'era l'abitudine di divorziare, ma erano separati in casa. Il marito dormiva da solo e la moglie dormiva da sola, ma stavano sotto lo stesso tetto, ma erano separati. Adesso si separano e si formano altre famiglie. Ma da che mondo è mondo ci sono stati tanti matrimoni senza comunione, con soltanto la relazione. Quello che produce la vera gioia nel matrimonio è anche la comunione, e questa è nello spirito. Noi possiamo avere una relazione con Dio perché abbiamo ricevuto Gesù, ma non avere la comunione. Io vi dico una cosa, che se non abbiamo la comunione, se non sentiamo la comunione, che vuol dire? Vuol dire che hai un dialogo con Dio, che tu parli con Dio e Dio parla con te. Molti ci parlano con Dio, però non permettono a Dio di parlare a loro. Perché quando tu vuoi una vera comunione, non devi solo parlare, ma devi stare zitto e ascoltare, o no? Se abbiamo questa capacità di stare zitti ed ascoltare quello che l'altro ha da dire, allora ci sono i presupposti perché possa nascere una buona comunione. Quindi una buona intimità in tutti i sensi, nel vero senso della parola, è con Dio. Voglio leggere Giovanni capitolo 15 versi da 10 e 11. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, Gesù viveva nella gioia, ma Gesù voleva che anche loro, i suoi discepoli, vivessero nella gioia. Ma la gioia da che cosa dipendeva la gioia di Gesù? Del fatto che Gesù era obbediente al Padre. E quando rilascia la parola ai discepoli, dice: se voi dimorate nella parola che io vi do, se voi date peso a quello che vi dico, se ritenete quello che vi dico e lo ritenete valido e lo ritenete importante, guardate che vivrete anche voi la gioia. Voi dimorerete anche voi nella gioia. La comunione porta gioia. Se non c'è gioia in una persona, se voi vedete un volto triste in una persona, un volto burbero, arrabbiato, è perché non ha comunione con Dio. Ora non vi dico di andare a cercare nello sguardo delle persone chi c'ha comunione con Dio e chi non ce l'ha. Vi sto dicendo questo per guardarti in faccia tu nello specchio. Amen. Mettiti davanti allo specchio e vedi se c'è la gioia. Ma non c'è bisogno dello specchio, lo sai già. Se c'è la gioia. Se c'è la gioia, allora io ti dico che la tua vita sarà una benedizione. Perché sei in comunione. E se sei in comunione, vivi i diritti del regno di Dio. Vivi nel regno, vivi in comunione con il re. Ora ditemi, che cosa può mancare a chi vive nella casa del re? Tutto quello che abbiamo un bisogno, lo possiamo chiedere e ricevere. In Atti capitolo 13 verso 52 c'è scritto: i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Primo Pietro 1:8 leggiamo che: pur avendolo visto, voi amate, credendo in lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Giovanni 13, 34 e 35: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni e gli altri. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ora ditemi una cosa: se le persone si sentono amate, che cosa vivono? La gioia. Se tu ti senti amato, vivi la gioia, vivi nella gioia. È il potenziale del credente, è la gioia. Se hai la gioia dentro di te, che non c'è tristezza, non c'è amarezza, non c'è dolore che ti possa rubare. Ci sono momenti difficili, non voglio dire che ci sono momenti pesanti, momenti duri, momenti di grande combattimento, di grande lotta, ma se tu hai la comunione con Dio, ricevi quella forza che ti aiuta ad affrontare tutte le difficoltà, che ti aiuta a superare i momenti difficili e ti fa sentire che Dio è vicino a te e che ti sostiene. E quando tu senti il sostegno da parte di Dio, anche attraverso la fratellanza, anche attraverso le persone care che sono lì, non perché tu gli abbia fatto qualcosa, gli abbia dato qualcosa, ma semplicemente perché ti vogliono bene e si stanno mettendo a disposizione per amore, e tu questo lo avverti, sai che quello è l'amore di Dio, e Dio è presente attraverso quelle persone, e in momenti difficili tu li affronti con serenità. Non dico che la gioia, diciamo, che ti rende, che quando parliamo della gioia è un termine che nella Bibbia ha un significato molto più ampio rispetto a quello che noi pensiamo. Immaginate che Gesù aveva la gioia sulla croce, può essere, con tutte le sofferenze e con tutti gli insulti, e Gesù aveva la gioia perché pensava che cosa stava producendo la sua morte, il suo sacrificio. Stava producendo la nostra salvezza, stava producendo la sconfitta di Satana, stava producendo lo spogliamento del nemico, lo svergognamento di Satana, del principe delle tenebre, stava togliendo le armi al principe delle tenebre, lo stava spogliando, e questo gli dava la gioia. Sapeva che stava combattendo la battaglia finale per prendere le chiavi, riprendere le chiavi che aveva rubato al primo Adamo per ridarli all'uomo un'altra volta. Il nostro Signore Gesù, quando leggiamo che lui ha la chiave, e quella chiave, quando con quella chiave, quando apre nessuno può chiudere, quando chiude nessuno può aprire, e questa chiave ce l'aveva il principe delle tenebre e Gesù gliel'ha tolta. Per questo aveva la gioia, anche se era un momento difficile, un momento pesante. Primo Corinzi capitolo 1 verso 9 dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo figlio Gesù Cristo nostro Signore. Ora vi voglio dire una cosa: noi abbiamo relazione, ho detto, ma il Signore ci chiama alla comunione, non soltanto alla relazione, perché se c'è la relazione senza comunione è come se tu non avessi niente. C'hai un diritto ma non sai di averlo, è come se tu lo ignori. Il peccato, quando si commette il peccato, quando un figlio di Dio, una figlia di Dio commette peccato, non si interrompe la relazione. Non diventi, non ritorni a non essere più figlio di Dio perché hai peccato. Si interrompe la comunione, ma non la relazione. Quando c'è il tradimento di uno dei due coniugi, restano sempre sposati, con qualche cosa in testa l'altro che gli spunta, come si suol dire, ma sposate sempre sono. C'è praticamente, c'è stata un'azione di infedeltà, ma la relazione rimane. Se poi c'è il perdono e c'è il riconoscimento dell'errore e c'è il perdono e ci si perdona, e c'è anche, perché se si arriva anche al tradimento, magari la colpa non è sempre tutta da un lato, può darsi che magari c'è qualche altro, ma qua non voglio parlare di questo. Voglio dire che se c'è un peccato, se un figlio fa un torto profondo, un peccato contro il genitore, sempre figlio resta, anche se il genitore va al comune, all'ufficio anagrafe, gli dice: cancellate dallo stato di famiglia questo nome. Non lo può fare, è suo figlio, punto. Nel bene e nel male è sempre figlio. Quindi il peccato non interrompe la relazione, ma interrompe la comunione. Ma noi siamo chiamati a vivere la comunione, perché la gioia è nella comunione. Altrimenti, se tu vivi la tua vita per fatti tuoi, fai quello che vuoi, anche se sei figlio di Dio, rimani figlio di Dio, ma cammini nel buio. Cos'è la comunione? Quindi è l'unione del nostro spirito con il Padre, avere tutto in comune con Lui. Oggi si sposano e già si sposano con il regime di separazione dei beni, non c'è più comunione. Questo è per un fatto legale, per le tasse, per questo, per quell'altro, quando ci sono società, magari organizzazioni, però il matrimonio già di per sé stabilisce la comunione dei beni, dovrebbe esserci la comunione dei beni. E così nella comunione quello che è dell'uno diventa dell'altro, e quello che è dell'altro è dell'uno. Cioè, quello che possiede il marito è della moglie, quello che possiede la moglie è del marito, nella comunione. E noi siamo chiamati alla comunione. Ora ditemi, che cosa abbiamo noi? Niente. Cosa ha Dio? Tutto. Ma nella comunione noi entriamo nella ricchezza di Dio e abbiamo tutto in Lui. Abbiamo pienamente tutto in Lui, perché abbiamo la comunione. Noi entriamo nella ricchezza attraverso la comunione, non soltanto perché abbiamo una relazione, ma perché stiamo avendo la comunione. Amen. nella comunione non ci sono tenebre, ma c'è fede, guarigione, luce, rivelazione, grazia, sapienza, libertà. Nella non comunione tutto l'opposto: odio, malattia, infermità, guerra, inimicizia, tutto quello che ti fa soffrire, che ti produce diciamo sofferenza. Che succede? Tutto ciò che produce sofferenza, diciamo che è nelle tenebre, perché non stiamo camminando in comunione. E invece nella luce c'è la comunione. Cosa interrompe la comunione? Il peccato volontario. Mi spiego. Tu sai che quella cosa è peccato e lo fai. Premeditato. Allora questo sappi che ti fa perdere la comunione. Devo fare qualche esempio pratico. Una relazione senza matrimonio, intima, si chiama adulterio o fornicazione. Se non sono sposati, si chiama fornicazione. Se sono sposati, si chiama adulterio. E quindi è un peccato. Un peccato che interrompe la comunione. Dice, ma io ho accettato Gesù, mi sono battezzato. Ok, sei figlio di Dio. Però un figlio fornicatore o adultero. Io ti devo dire una cosa, nella Bibbia c'è scritto che nei fornicatori, negli adulteri, negli idolatri erediteranno il regno di Dio. Tu puoi essere un figlio di Dio e andare a finire all'inferno. Se non c'è la comunione, se non cammini nella luce, il sangue di Gesù non ci purifica. Abbiamo bisogno di vivere nella comunione. Quindi il peccato volontario interrompe la comunione e ci fa entrare nelle tenebre. La mancanza d'amore. La mancanza d'amore. Quando una persona è offesa, la prima cosa che viene o si raffredda, comincia a ritornare a essere egoista, comincia a non essere più sensibile ai bisogni degli altri, vorrebbe che gli altri diventassero sensibili ai tuoi bisogni, vorresti che tutti gli altri girassero attorno a te, non ti interessa quello che gli altri hanno, cioè diventi quella persona carnale, quello peggio di come eri prima di conoscere Dio. Ecco, senza amore, in greco si dice desamurato, cioè senza amore, senza sapore, senza dolcezza, senza quella capacità di andare oltre le offese o diciamo il torto subito. Non camminare nella luce. Dio ti dice una cosa e tu fai l'opposto. Allora già sei uscito fuori, sei fuori della luce. Dio ti mette a conoscenza di una cosa, tu sai quella cosa e non la fai. Quello vuol dire camminare fuori della luce. E la parola di Dio dice che fuori della luce il sangue di Gesù non ci purifica. Ma se camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica di ogni peccato, camminando nella luce. E allora, camminando nella luce, uno pecca, non è che non pecca, però non è il peccato volontario. Camminando ti capita di pestare il piede a qualcuno, o ti capita di non sentire magari qualche cosa che ti è stato detto e poi non la fai perché l'altro magari ci resta male. Ma io te l'ho detto, perché? Ma io non l'ho sentito, ero distratto. E perché eri distratto? Stavo facendo un'altra cosa. Cioè, però non c'è proprio l'intenzione di volere fare. E allora quantomeno chi è che cammina nella luce e vede e scopre che è stato superficiale, che avrebbe potuto fare meglio, che quindi ha combinato un guaio per la disattenzione, quantomeno si deve scusare. È inutile che vuole avere ragione, ma si scusa e ristabilisce la comunione. Noi siamo chiamati alla comunione, ma io vi dico una cosa, la comunione con Dio in verticale funziona se c'è anche la comunione in orizzontale tra di noi, tra di noi, tra quelli che siamo vicini, con le persone con cui abbiamo a che fare. Non puoi tu essere litigato e non salutare il vicino di casa perché ti ha trattato male o perché parcheggia la macchina sempre davanti alla tua porta e non ha rispetto di te. Noi abbiamo avuto 50.000 motivi di litigare con i vicini di casa della via Duca degli Abruzzi, da dove entra Giuseppe. Ogni giorno ci sarebbero motivi per fare guerra, perché c'è una casa e c'hanno 5 macchine che le parcheggiano tutte lì, una presso all'altra. Quindi questi in pianta stabile occupano l'altro lato, l'altro spazio non può essere, quindi ci potrebbe essere una condizione di guerra continua tutti i giorni, eppure ci salutiamo. Eppure lasciamo perdere il rispetto, perché noi da parte nostra rispettiamo, cediamo i nostri diritti. Giuseppe parcheggia la macchina sulla strada, mai, quasi mai si trova la sua macchina, diciamo, vicino alla porta, raramente, perché non trova mai lo spazio libero per poter parcheggiare. Ma per dire che ci sono tante occasioni, se vogliamo fare le guerre, ma dove ci porta poi quella guerra? Dove ci porta? Invece è il caso di vivere in pace e di stabilire la comunione. E le persone non devono dire: chi non mi saluta? Che cristiano è? Se non va alla chiesa e poi non mi saluta. E anche se il saluto non lo merita. Sappiate una cosa, nemmeno noi meritiamo di essere figli di Dio. Nemmeno noi meritiamo di essere perdonati dei nostri peccati. Quindi non è questione di merito o non merito. È questione che siamo chiamati, non dico ad avere quella comunione intima con le persone inique, ma quantomeno non ti devono vedere come un nemico, come una maledizione della loro vita. E anzi, se hanno un bisogno, noi ci siamo. Se hanno un grido, noi ci siamo. Amen. Voglio avviarmi verso la conclusione e farvi ritornare alla mente la storia del figlio prodigo, ma non voglio leggere il testo. Il figlio prodigo aveva un fratello e un padre e c'era una relazione padre e figli. Ma c'era comunione? Assolutamente no. Non si parlavano. Il figlio prodigo non sapeva quanto amore c'era nel cuore del padre verso di lui. Quanto lo amava. E non lo sapeva. Lui invece vedeva quello che poteva, come poteva essere bella la sua vita lontano dalla sua famiglia, con tutti quei soldi che suo papà gli poteva dare. Sapeva che suo papà era ricco e stava bene, quindi gli poteva dare tanti soldini, però non aveva idea che i soldini si finiscono. Questo conto non l'aveva messo, questa cosa nel conto non gliel'aveva messo, che i soldini hanno un limite. E quindi a un certo punto ha chiesto i soldi. Sapeva solo questo di suo padre, che gli poteva dare dei soldi. Gli era chiesti e il padre gli era dati. Ma non sapeva quanto era grande l'amore di suo padre. L'altro figlio, che era a casa, non sapeva nemmeno quanto era grande l'amore che aveva suo padre verso di lui, tanto che pensava che era così cattivo che non gli avrebbe dato manco un capretto se gliel'avrebbe chiesto. Relazione tutte e due, con un padre d'amore, con un padre affettuoso, con un padre ricco, ma vivevano un rapporto lontano, distaccato, senza conoscere il cuore del padre. Ci vuole il dramma, ci vuole che il figlio poi finisca tutto, ritorna a casa e vede che il padre gli corre incontro, appena lo riconosce, se lo abbraccia, se lo bacia. Lui parlava e il padre nemmeno lo sentiva. L'unica cosa che diceva: organizziamo subito una festa, portate il vestito nuovo, mettiamogli l'anello al dito, perché questo figlio era perduto, io l'ho ritrovato. Quello pensava: ora mio padre non mi vorrà più, ma forse mi potrebbe accettare come un bracciante della sua azienda, come un pastore, potrei essere un dipendente, un lavoratore dipendente, e già sicuramente starei bene. Ma non pensava di essere riaccolto come figlio, con tutti gli onori di figlio. Un padre di grazia, un padre misericordioso, un padre affettuoso. E ora scopre che cosa c'è nel cuore di suo padre. L'altro invece, geloso, dice: ma che succede? Che è tutta questa festa? Che è questa musica, queste cose, queste banchettate? Che cosa sono queste cose? È tornato tuo fratello, ah, quel grandissimo disgraziato è tornato, e mio padre sta facendo una festa, a me non mi ha dato manco un capretto. E poi gliel'ha detto anche in faccia, quando il padre gli ha detto: ma che cos'hai, perché sei così triste? Dice: perciò io sono stato qua, tu non mi hai dato manco un capretto. E poi il padre gli ora e almeno inizia un dialogo, inizia una comunione, inizia una discussione, e finalmente ora si possono aprire. E il figlio, che non pensava che cosa c'era nel cuore di suo padre, gli dice: io non ti ho chiesto manco un capretto. Ma perché? Tutto quello che è mio è tu. Ma altro che capretto, avresti potuto prendere tutto quello che volevi, perché quello che è mio è tu. Ah, è così, sì, è così. Se c'è la comunione, se si sviluppa la comunione, si entra nella gioia, si vive un rapporto vero con Dio. E io vi dico che nella comunione la fede si ravviva, nella comunione lo spirito si ravviva, si accende dentro il nostro cuore qualcosa di straordinario, di meraviglioso. E noi entriamo nella benedizione di Dio, semplicemente perché? Perché abbiamo sviluppato la comunione, stiamo sviluppando la comunione. Ora voglio elencare alcuni aspetti quando la comunione è interrotta: agitazione e ansia, mancanza di gioia. Ebbene, questo già l'abbiamo visto. La parola di Dio sembra che sia per altri, non per te, non un libro come tutti gli altri. La fede, dove se n'è andata non si sa, non si ha entusiasmo per le cose di Dio. E io lo vedo, tante persone quando si raffreddano non vengono manco più in chiesa, poi li devi andare a cercare e devi cominciare a dire: ma perché, cosa è successo? Si diventa irritabili e critici, si torna a dubitare, i fratelli ci danno fastidio, si entra nell'amarezza e nella ribellione, si entra nella confusione. La parola non ci è più né di conforto e nemmeno di ispirazione. Ci sentiamo colpevoli e abbiamo sensi di inferiorità. Altro che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. abbiamo andato a riprendere nel centro di rottamazione le cose vecchie e stiamo cercando di farle funzionare. Quando abbiamo il motore nuovo e che non stiamo più usando, possiamo ripristinare la comunione con Dio. È ovvio, lo sappiamo come. Confessando i nostri peccati, dicendo: Signore, ho dato ascolto al nemico, ho impedito al tuo spirito di parlare al mio, non ti ho dato spazio nel mio cuore ricevendo la parola, anzi la parola l'ho messa da parte, non sono attratto verso la parola, mi basta soltanto quella che devo sentire e predicare al pastore, già è più che sufficiente. Per cui, Signore, questa condizione non mi piace più, voglio essere affamato di te, voglio essere assetato, voglio avere un rapporto vero, non basato solo da una relazione, ma voglio gustare la comunione. Oggi io voglio che ci sia qualcosa di nuovo che succede dentro di me. Lo voglio con tutto me stesso, lo voglio con tutte le forze. Quanti lo vogliono? Ci alziamo in piedi.